Ave Maria e buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, buona domenica. Benvenuti alla puntata di oggi di Radio Buon Consiglio, dedicata alla storia della Chiesa. Oggi affrontiamo l'epoca di Innocenzo III, di questo grandissimo Papa, con il quale il Medioevo giunge in un certo senso all'apogeo, giunge al vertice della sua grandezza. Naturalmente questa grandezza si traduce nel particolare fascino, potere, autorità che Innocenzo, Papa Innocenzo, eserciterà per tutto il suo lungo pontificato, un pontificato che dura quasi 2 decenni, poco più di 18 anni, ma di fatto molto lungo, un pontificato che si estende dal 1198 al 1216, quindi un pontificato particolarmente importante che sarà seguito da una lenta decadenza che poi porterà alla cattività avignonese, al grande scisma d'Occidente. Ma vediamo, andiamo con ordine, cerchiamo di capire in cosa consistette la grandezza, la singolare grandezza di questo pontefice. Partiamo dicendo che Innocenzo III era di famiglia nobile, una famiglia di conti, che lo avviano la carriera ecclesiastica e gli permette di compiere studi molto importanti a Parigi in particolare, approfondendo la filosofia e il diritto canonico. Quindi acquisisce una cultura molto profonda che si riverbererà nelle sue azioni di governo e nelle sue opere. Diventa cardinale, pur essendo solo diacono come titolo ecclesiastico, e opera presso la corte pontificia con singolare abilità, tanto che nel 1198, essendo la sede vacante, viene appunto eletto nonostante un'età decisamente giovane anche per quei tempi, ha solo 37 anni quando diventa papa. Da subito quel carattere, quella decisione che aveva mostrato sempre nella sua lunga attività presso la curia pontificia, presso la curia romana, viene in luce e tutti possono prendere coscienza, diciamo con una certa rapidità, dei tratti di fondo che Papa Innocenzo III darà al suo pontificato. C'è una precisa bussola, diciamo, che guida tutta la sua azione di governo, la sua lunga azione di governo. La prima bussola è la riforma della Chiesa, riforma morale, giuridica, organizzativa. La Chiesa era cresciuta come influenza e come potere in modo straordinario. Si era dilatata veramente in profondità e in larghezza in tutta l'Europa, e proprio sotto Innocenzo svolgerà una forte azione missionaria verso terre che ancora non conoscevano il cristianesimo, erano ancora di fatto pagane, come la Finlandia, la Livonia, la Prussia. Quindi questo successo, questo potere, questo essere autorità universale da tutti riconosciuta, il suo essere uscita vincitrice dalla durissima lotta per le investiture, dalla secolare lotta per le investiture, aveva però portato con sé anche dei mali, mali che Innocenzo conosce molto bene e, divenuto papa, cerca di svellere, cerca di sradicare, perché di fatto rappresentavano ferite profonde per la Chiesa stessa. Questi mali erano essenzialmente legati all'ampio numero di religiosi, sacerdoti, vescovi che accedevano alla vita ecclesiale non per una sincera vocazione, quale per esempio fu appunto quella del Papa, ma spinti dal desiderio di trovarsi in sostanza in una posizione di potere, di ricchezza, di garanzia, insomma, per la propria vita e il proprio successo economico, per esempio. Quindi c'era una corsa a entrare nella Chiesa con ruoli vari di ogni genere, non necessariamente legati al sacerdozio, che inquinavano in profondità, diciamo, la purezza, la santità e la credibilità della Chiesa stessa. Già lavorando nella Curia Pontificia a Roma, come funzionario, poi come cardinale, Innocenzo si era reso conto di questi mali. Per esempio, appelli continui a Roma da ogni punto della cristianità per cause matrimoniali, cause dinastiche, cause religiose di vario tipo, che venivano decise dai funzionari di curia dietro pagamento di un emolumento, di pagamento di denaro, e era nato un vero e proprio commercio, un vero e proprio traffico che scandalizzava molti. Non basta, c'era una crisi morale molto profonda che aveva infradiciato, aveva snervato le autorità prima più nobili e più belle, per esempio Cluny, che attorno a fine del X secolo era nata, aveva diffuso la sua santità monastica in tutta Europa con migliaia di conventi cluniacensi, era entrata in una profonda crisi e se prima era famosa per la sua virtù, la sua ascesi, adesso è famosa per i motivi opposti. E questo vale per moltissimi ordini monastici, per moltissime case religiose che sono tutte in una profonda crisi. Costume del clero, i costumi del clero sono spesso rilassatissimi, non c'è più nessuna ascesi, fatte le debite eccezioni individuali che però qui non rilevano. E un discredito universale colpiva non tanto la Chiesa quanto spesso appunto monaci religiosi o singoli uomini di Chiesa che non davano un buon esempio. In molti stati, soprattutto in Germania, per esempio, la nobiltà si era praticamente impadronita dell'episcopato e questo portava a dei guasti profondi nella vita della Chiesa e della sua gerarchia episcopale. Per cui Innocenzo ha in una profonda riforma e giuridica e organizzativa e morale della Chiesa uno dei suoi scopi principali, se non il principale. E moltissime azioni svolge a tal fine, moltissime istanze, moltissime norme, concili, incontri, riunioni, per esempio l'importantissimo Quarto Concilio Lateranense del 1215, che è fondamentale per l'azione di riforma prima descritta. Un concilio che è il più importante della Chiesa fino al Concilio di Trento, un concilio ricco di innumerevoli norme appunto mirate a migliorare le sorti della Chiesa, la vita morale interna agli ordini religiosi. Questo è quindi il primo aspetto, il primo grande aspetto e uno degli assi portanti di questa riforma sarà proprio dare più potere ai vescovi per ridurre questa massa di richieste che giungono incessantemente a Roma e che alimentano presso la Corte Pontificia un enorme stuolo di funzionari che lucrano su tutte le concessioni e le indulgenze o comunque le azioni legali che fanno e sviluppano a favore di chi le chiede. Per evitare questo affollamento a Roma, dà un certo potere ai vescovi, lo rafforza, lo allarga e chiede che siano loro in prima istanza, appunto, a vagliare tutto ciò che prima incideva sulla Curia romana in modo eccessivo. Ma in generale tutto il suo pontificato spira una profonda volontà di riforma che lentamente scende giù per i rami della Chiesa e penetra ovunque. Non vuol dire che a ogni problema si pone una soluzione perfetta, ma c'è senz'altro un'impronta profondissima sulla sua epoca e sull'epoca successiva, dovuta a questa santa volontà di riforma che Innocenzo conduce. Per capire la sincerità e la profondità della sua fede sono le sue opere, in particolare la più famosa, il De Contemptu Mundi, un testo ascetico che è uno dei più grandi successi del Medioevo. Si contano qualcosa come 400 distinti manoscritti nelle biblioteche dell'opera De contemptu mundi, cioè il disprezzo nel mondo, che ebbe uno straordinario successo e fu per secoli letta proprio come sintesi. È un testo non troppo lungo, un testo di un centinaio di pagine per capirci, ma densissimo e molto chiaro, che appunto invita alla più profonda ascesi e spiega i motivi, l'opportunità di questa stessa vita di ascesi, di rinuncia, di sacrificio. Quindi questa è un'opera che da sola basta a far capire la serietà, la rettitudine, lo slancio con cui Innocenzo si dedica alla riforma del clero e della Chiesa. La seconda grande stella polare del suo pontificato è la crociata. Anche qui sentita come esigenza stringente e perseguita con grande sincerità e senza secondi fini. Lo scandalo della presenza turchesca a Gerusalemme, la caduta di Gerusalemme, caduta che è di pochi anni prima della salita al soglio pontificio da parte di Innocenzo III. La caduta di Gerusalemme fu un vero e proprio trauma spirituale e morale. Sembrò in Europa un evento quasi metastorico, un evento apocalittico, che la città santa, liberata dopo molti secoli di occupazione, fosse così presto tornata in mano agli infedeli. Era scandalo intollerabile che i luoghi più santi della vita di Gesù Cristo, nostro Signore, fossero occupati militarmente da una potenza ostile e di infedeli, di musulmani che appunto odiavano e detestavano la fede cristiana. E pensate un po', ecco, per fare un esempio, come se potenze cristiane controllassero la Mecca e Medina, vessando gli islamici che pretendono di entrarci. Ecco, per fare un'analogia, capiamo forse meglio quanto grande era lo scandalo se lo pensiamo anche a rovescio. E Innocenzo, davvero, davvero santo pontefice, fa ogni cosa, fa tutto ciò che gli è possibile, tutto il suo potere è impegnato nel perorare la causa della crociata. E narrano i biografi di come addirittura fosse giunto a mangiare con stoviglie di legno e di argilla, cioè umilissime, simili a quelli proprio del popolo, per aver venduto, comunque impegnato, tutta la posateria d'argento e d'oro che faceva parte del corredo della casa pontificia a favore della crociata. Quindi si era spogliato lui stesso di ogni bene pur di favorire il finanziamento della crociata. Preme sui principi, invia lettere ai vescovi, invita tutti a predicare con la massima energia l'esigenza appunto della crociata. E finalmente la tanto attesa crociata ci sarà, ma l'esito di essa sarà purtroppo tragico. La crociata ci sarà nel 1204, quasi 400 vascelli di crociati partiranno, salperanno da Venezia per dirigersi verso Gerusalemme, ma la questione molto discussa, uno dei temi più tragicamente complessi della storia medievale. Pare su istigazione di Venezia, prima i crociati si fermano per riconquistare Zara a Venezia stessa, che chiedeva in pagamento di questo suo noleggiare le sue galere, chiedeva appunto aiuto per riavere Zara, e Zara si arrende senza combattere alla vista dei numerosi vascelli crociati. Poi c'è una sosta fatale presso Bisanzio, la città storicamente ormai purtroppo passata allo scisma greco orientale, e qui ci sono torbidi di palazzo. Bisanzio era ridotta già in quell'epoca in condizioni atroci, ma si può dire da sempre Bisanzio era luogo di ogni nefandezza politica, assassinio, uccisione, infanticidio, violenze inaudite che si compivano fra i diversi pretendenti al trono, sempre fragili e incerti al potere, perché qualunque complotto poteva spazzarli via. in questo contesto c'è una disputa, nella quale adesso non entriamo, ma dove di fatto vengono invitati a entrare a Bisanzio pur di rimettere sul trono appunto un aspirante al trono stesso. Se non che a un certo punto i crociati si vedono un po' repentinamente messi alla porta, fatti uscire da Bisanzio senza particolari risorse alimentari o necessarie alla loro sopravvivenza. E in questa situazione di confusione e anche di tradimento percepito, danno l'assalto di fatto a Bisanzio, superano le mura teodosiane e prendono la città, sottoponendola purtroppo a un saccheggio terribile, veramente atroce, che qualcuno ritiene sia stato più duro di quello compiuto nel 1453 dai turchi, quando Bisanzio cadde in modo definitivo e diventò capitale poi dell'impero ottomano. Ecco, già fu una tragedia il saccheggio del 1453, ma pare che quello del 1204 sia stato ancora più devastante. Innocenzo III è durissimo coi crociati che si sono permessi di attaccare uno Stato che in quel momento si era sostanzialmente reso disponibile anche a ricongiungersi alla Chiesa romana e a sottomettersi alla Chiesa romana pur di aver l'aiuto nel proteggersi dai turchi, ma l'occupazione durerà circa 50 anni, nascerà un impero latino d'Oriente, ricongiunto formalmente ma superficialmente con Roma sul piano religioso, perché un patriarca veneziano diventerà sostanzialmente l'arcivescovo, la suprema autorità religiosa di Bisanzio. Quindi per una cinquantina d'anni sul piano nominale Bisanzio è legata alla Chiesa cattolica romana, ma l'effimero regno latino d'Oriente cade, Bisanzio se ne libera e torna alla cultura religiosa greco-scismatica. E non solo, ma da questo cinquantennio di dominio crociato e dal saccheggio spaventoso che l'aveva preceduto, Bisanzio trarrà anche un ulteriore odio per i latini, per Roma, per la Chiesa Cattolica, perché aveva visto la città ridotta in macerie da questo terribile saccheggio. Quindi, in un certo senso, non solo la crociata fallisce, ma diventa un disastro e non giova a nulla. Anzi, addirittura contribuisce ad allontanare, in un certo senso, Bisanzio ancor più dalla pacificazione con la Chiesa. Questo è quindi il secondo grande aspetto della politica ecclesiale di Innocenzo III. Vi sono però altri elementi. Intanto una crociata condotta non più sul suolo, diciamo, contro gli ottomani, sul suolo medio orientale, ma una crociata condotta in Europa, per la precisione due crociate. La prima, la grande crociata, o meglio fase conclusiva della crociata che durava da secoli, in Spagna contro le truppe, degli occupanti, appunto, islamici. La Spagna aveva riunito un grandissimo esercito, si stima di 500.000 combattenti. Dall'altra parte ci sono i principi cristiani, soprattutto spagnoli e della regione pirenaica, ma anche moltissimi principi europei, perché la crociata spagnola contro gli islamici fu una crociata sempre molto trasversale, dove partecipavano soldati, principi, nobili che provenivano in pratica da tutta Europa. E qui Innocenzo III, per ora, a causa di questa crociata e la favorisce in ogni modo, e di fatto ordina preghiere, digiuni, sacrifici in vista di quello scontro che sta annunciandosi molto prossimo, e lo scontro fatale si ha proprio nel 1212 presso la città di Las Navas de Tolosa. Las Navas de Tolosa è una delle più importanti battaglie della storia europea di tutti i tempi. Si scontra una enorme armata di 500.000 islamici e contro questa massa, questa marea umana che gli storici scrivono, pare ci fossero solo 100.000 crociati spagnoli, francesi, europei che appunto sono lì in un rapporto di 1 a 5. E nonostante questa dismisura fra i due eserciti, l'entusiasmo, la forza, l'aiuto di Dio, perché c'è chi parla anche di un vero e proprio miracolo che ci fu durante la battaglia di Las Navas de Tolosa, fa sì che alla fine dello scontro gli islamici abbiano perso drammaticamente, con moltissimi morti, decine e decine di migliaia, mentre l'armata cristiana non solo ha vinto, ma ha avuto pochissime vittime e feriti. Quindi è veramente sul piano proprio fattuale dei fatti accaduti, se si entra nel dettaglio, un miracolo questa vittoria. E ripeto, secondo alcuni ci fu anche proprio una visione particolare che terrorizzò le truppe islamiche e in qualche modo fece capire loro che Dio era con l'armata cristiana. Quindi una vittoria straordinaria che in un certo senso dà vita a quella che poi diventerà la Spagna moderna. Adesso ancora divisa in varie aree, in particolare Castiglia e Aragona, ma lentamente nel corso dei secoli si unirà. Questa vittoria decisiva, perché la sconfitta cristiana avrebbe potuto portare a pericolose avanzate verso il resto d'Europa delle truppe islamiche. L'ultima crociata che analizziamo, l'abbiamo già toccata tangenzialmente, è la crociata contro i Catari. Innocenzo III è il Papa che ha dovuto con dolore vedere la Francia del Sud e anche altre aree d'Europa conquistate dall'eresia catara. Questa setta gnostica si diffonde a macchia d'olio e Innocenzo sa che la sua forza è legata in gran parte alla tiepidezza e alla corruzione del clero cattolico. Quindi la riforma della Chiesa per lui non è solo un atto dovuto da compiere in ogni caso, ma è anche un modo per comunque togliere consenso all'eresia, perché molte persone passavano all'eresia scandalizzati dal potere, dalla ricchezza e dalla tiepidezza degli uomini di chiesa. Chiaramente vedere parroci, sacerdoti, vescovi, monaci, molto mondani, venali, attaccati al denaro, o che co facevano compravendita di cariche ecclesiastiche, quindi c'era la simonia più sfacciata, o che convivevano more uxorio, quindi il nicolaismo diffusissimo, e chiaramente suscitavano nel popolo una profondissima resistenza, un rifiuto che sfociava poi nel passaggio all'eresia. E contro i Catari, a lungo Innocenzo cerca, lavora perché sia con la parola, con l'esempio, con la predicazione che si riconquistino questi popoli, con la santità del popolo e del clero cattolico, ma l'eresia continua a dilagare. Questo metodo dolce, esuasivo, mostrò i suoi limiti e di conseguenza a un certo punto Innocenzo è obbligato a chiedere l'intervento del braccio secolare e a ordinare una crociata in Provenza che appunto sradichi le forze eretiche che ruotavano politicamente attorno a Raimondo Conte di Tolosa, una figura estrema importanza, era una contea molto molto influente, era quasi uno stato nello stato, e la crociata vede i principi del nord francese dirigersi verso Tolosa e verso le terre del sud e a fil di spada sradicare l'eresia. Quindi c'è una terza crociata, che è quella contro i catari. E in questo contesto riconosce proprio inizio 200 i due ordini rivoluzionari che faranno la storia della Chiesa, cioè francescani e domenicani. I due ordini sotto di lui hanno un'approvazione orale, che da parte del Papa è comunque a valore di legge, un'approvazione orale a proseguire e anche consigli importanti, perché fu Innocenzo III a confermare a San Domenico di Guzman l'idea di formare un ordine dedicato alla cultura, al sapere, alla predicazione e quindi alla conversione anche degli eretici. Ma anche San Francesco è dal Papa che riceve l'approvazione del suo ordine, che nasce appunto come ordine penitenziale, l'ordine dei frati minori, che ricevono dal Papa quella autorizzazione a predicare soprattutto sui novissimi. Quindi abbiamo il quadro, diciamo, del suo agire e ci avviamo, almeno per oggi, alla conclusione, osservando che quello che caratterizza tutto il suo operato è l'unione di una grandissima forza, decisione e radicalità santa nei suoi atti di governo. Era inflessibile col male, con il peccato. Per esempio, sfidò il re di Francia Filippo Augusto quando questi ripudiò dopo pochi giorni la moglie Ingeburga per motivi misteriosi. Lui arrivò a dire il re addirittura per possessione, cioè per maleficio, maleficio satanico, che gli rendeva insopportabile la presenza fisica della moglie, che egli fece chiudere in un monastero e tenne reclusa molto a lungo. Filippo Augusto si prese un'altra moglie in modo illegittimo e Papa Innocenzo non accettò mai questo aver ripudiato la prima moglie e attaccò duramente il re, non cedendo mai alle sue lusinghe, imponendo anche l'interdetto alla Francia, come anche a molti altri paesi, e alla fine riuscendo a riportarlo alla liberazione della moglie e all'accettazione di essa fino alla morte. Quindi sarà veramente inflessibile e questo argomento, matrimonio da annullare o meno, sarà nel corso della storia, lo è sempre stato uno dei grandi, delle grandi croci dei papi che spessissimo si trovarono di fronte, imperatori o re che non sapevano vincere le loro passioni, avevano desiderio di ripudiare una moglie, di averne un'altra e entravano spessissimo in lite con la Chiesa per questo motivo. E questo ci fa capire come ci fosse molto da fare per avere popoli veramente santi. Questo è un po' il dramma di tutta la storia della Chiesa, che ci sono tutti gli elementi per santificarsi, i sacramenti, la vita di grazia, la Santa Messa, la parola di Dio, la predicazione, la dottrina, eppure, di fatto, in ogni epoca, alla fine, stringi, stringi, scopriamo che veramente assetati di santità erano pochi, erano appunto i santi, che sono pochi rispetto al gran numero di persone. E questo è il mistero della storia della Chiesa, il fatto che epoche per altri versi molto propizie, pensate ai silenzi, il raccoglimento, i paesaggi, i ritmi della vita, dolci, lenti, contemplativi, un mondo privo delle fonti di corruzione che oggi per esempio abbondano, eppure la santità era difficile. Pochi i santi e grandi difficoltà, grandi lotte da parte di papi, santi e vescovi per cercare di far scendere in profondità la fede nei cuori e dar vita a comunità, a persone davvero assetate di santità. Quindi c'è queste vicende di corte sono atroci, sono tragiche perché fanno capire che c'era ancora e ci sarà a lungo, ci sarà sempre una grande crisi. Questo è un po' il quadro essenziale del pontificato di Innocenzo III, ma ci sono alcuni particolari che andrebbero aggiunti e li aggiungeremo la prossima volta prima di concludere. Con questo vi ringrazio per aver partecipato alla storia della Chiesa e l'appuntamento è per la prossima puntata. Ave Maria e Santa Domenica.